Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Purtroppo, spesso nella vita cristiana, tendiamo a pensare più a noi stessi che a Dio. Lasciatemi spiegare meglio questo concetto. Quando viviamo la vita cristiana, pensiamo principalmente a noi, a quello che noi dobbiamo fare, a come dobbiamo ubbidire. Pensiamo al nostro cammino, alle nostre cadute, ai nostri sbagli, ai nostri dubbi, ai nostri peccati. Qualche volta quando abbiamo la mente storta, pensiamo a quanto siamo bravi e quanto abbiamo fatto per Dio, vantandoci. Tendiamo a vederci in modo storto, ma focalizziamo su noi, o a volte non sui nostri peccati e non su quanto siamo bravi, ma sui nostri pesi, i nostri problemi. Ma in tutti questi campi lo sguardo è su noi. Questo è sbagliato. Questo è sbagliatissimo e porta a scoraggiamento oppure all'orgoglio, porta a un cuore indurito, porta solo del male. La chiave della vita cristiana che sappiamo, viviamo per, il giusto vivrà per fede. Ma che cos'è la fede se non guardare a Dio? La fede è pensare a Dio, pensare a quello che Dio ha già fatto per noi e quello che sta facendo per noi. Riempire la testa, i pensieri con Dio, la sua persona, la sua opera. Quando i nostri pensieri sono focalizzati principalmente su noi stessi, per forza viviamo male. Quel male può essere diverso da persona a persona. Chi è indurito, chi è orgoglioso, chi è preso con il mondo, chi è preso con le faccende, chi è scoraggiato, chi è abbattuto, vivremo male, avremo poco o niente di gioia, non sentiremo pace nel cuore, sarà una vita cristiana pesante e scoraggiante, al meglio, se focalizziamo su noi stessi. Quando invece, e grazie a Dio, questa è la portata del più debole credente, quando invece scegliamo di focalizzare su Dio e su quello che Gesù Cristo è e quello che ha fatto per noi e quello che sta facendo in questo momento per noi, quando focalizziamo sui benefici che abbiamo in Cristo, sulle promesse sicure che abbiamo in cui Gesù Cristo è la garanzia di tutte le promesse, e quando tutti i giorni stiamo scegliendo di pensare a questo, avremo gioia nella salvezza, avremo vittoria sul peccato, avremo una vita vittoriosa e con frutto. Quindi in un certo senso la cosa più importante della vita e dove fissiamo il nostro sguardo. Quindi oggi vorrei prendere questi minuti per stimolarci in questo, per stimolarci a fissare il nostro sguardo oggi su un aspetto specifico, l'amore di Dio. L'amore di Dio. Questo grande, immenso amore di Dio. In questo sermone voglio parlare dell'amore di Dio. Vorrei notare specificamente che nella Bibbia l'amore di Dio non è mai qualcosa che quelli amati meritano, non è mai legato al loro cammino, non è mai legato a quanto sono buoni e bravi. Quello è importante, ma non riguarda l'amore di Dio minimamente. Dio ama perché è una sua scelta di amare. E non dipende dalle nostre cadute, dai nostri peccati o come quanto amiamo Dio. per quanto tutto quello è importante, non c'entra nulla con l'amore di Dio. Nell'Antico Testamento ripetutamente vediamo che l'amore di Dio non è mai meritato da coloro che Dio ama. Pensate per esempio al popolo di Dio, che Dio salva dall'Egitto, ma non erano buoni, non amavano Dio, ma avevano deciso di fare quello alla discendenza di Abramo. Li fa attraversare il Mar Rosso sulla terra asciutta. E cosa fanno? Volta dopo volta dopo volta si lamentano contro Dio, peccano contro Dio, arrivano perfino ad adorare idoli che erigono. Nonostante questo, e che continuò per secoli, nonostante questo, Dio continua ad amarli senza mai smettere minimamente. Non meritavano quell'amore, meritavano di essere distrutti in un attimo, ma Dio continuava ad amarli perché era una scelta sua. Certo, una parte dell'amore era la disciplina, ma la disciplina non è mancanza di amore, è proprio visto che li amava, di farli tornare a lui, ma mai ha smesso di amarli. Qualche brano, vi leggo qualche brano, lo scopo è di farci capire: oh, non ha amato loro perché erano bravi, buoni o ubbidienti, solo perché aveva scelto loro. Leggo prima Deuteronomio 7, versetto 7 e 8. L'Eterno non ha riposto il suo amore su di voi, né vi ha scelto perché eravate più numerosi di alcun altro popolo. Eravate infatti il più piccolo di tutti i popoli, ma perché l'Eterno vi ama e perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri. L'Eterno vi ha fatto uscire con mano potente e vi ha riscattati dalla casa di schiavitù, dalla mano del Faraone, re di Egitto. Dio non ha scelto il suo popolo perché era un grande popolo con grande valore, piuttosto era un piccolo popolo che non aveva alcun merito, alcun valore. È stato Dio a scegliere loro per amore, senza alcun merito. Un altro brano, Deuteronomio 9, ci aiuta a capire questo. Deuteronomio 9, 5 e 6. Non è per la tua giustizia, né per la rettitudine del tuo cuore che tu entri ad occupare il loro paese, ma è per la malvagità di queste nazioni che l'Eterno, il tuo Dio, le sta per scacciare davanti a te. E per adempiere la parola giurata ai tuoi padri, ad Abramo, ad Isacco e a Giacobbe. Sappi dunque che non è per la tua giustizia che l'Eterno, il tuo Dio, ti dà in possesso questo buon paese, poiché tu sei un popolo dal collo duro. Anche qui il messaggio è chiaro. Tutta la bontà di Dio che aveva riversato sul suo popolo non era dovuto al fatto che erano buoni, che ubbidivano bene, perché non erano buoni, non ubbidivano come dovevano, assolutamente. L'amore di Dio aveva origine nel cuore di Dio, non dipendeva da loro. Quindi non avevano meritato quell'amore e per quello non potevano perdere quell'amore. Passate ora a Geremia 31, versetti 1 a 3. Questo brano ci spiega che l'amore di Dio per il suo popolo è un amore eterno, che non ha origine nelle persone che Dio ama, ma in Dio stesso e in Dio solo. Leggo Geremia 31. In quel tempo, dice l'Eterno, io sarò il Dio di tutte le famiglie di Israele e esse saranno il mio popolo. Così dice l'Eterno, il mio popolo, scampato dalla spada, ha trovato grazia nel deserto, quando io stavo per dare riposo ad Israele. Molto tempo fa, l'Eterno mi è apparso dicendo, sì, ti ho amato di un amore eterno. Per questo ti ho attirato con benevolenza. Ti ho amato con un amore eterno. Per questo ti ho attirato con benevolenza. L'amore di Dio sia l'amore per le sorelle, sia l'amore per te, che sei un credente. È un amore eterno. Non ha origine in te. Non dipende da te e non dipenderà mai da te. Dipende esclusivamente da Dio. Quanto è importante che ricordiamo questo. L'amore di Dio è un amore eterno. Non è perché noi siamo bravi. Non ci ama di più quando camminiamo meglio. Non ci ama di meno quando cadiamo. Non sto dicendo che non importa quando cadiamo. Importa tantissimo. Ma non per quanto Dio ci ama. Non per quanto Dio ci ama. Potremmo passare ore e ore nell'Antico Testamento vedendo versetti ed esempi dell'amore di Dio per il popolo di Dio e che non era meritato da loro. Però vorrei arrivare al Nuovo Testamento per capire che non era solo per Israele, ma è per noi. È per noi. È importante che riconosciamo che questo è il cuore di Dio per noi. Quindi guardiamo alcuni brani nel Nuovo Testamento. Giovanni 3, 16 e 17, che conosciamo a memoria. Questo ci ricorda che l'amore di Dio per noi non ha origine in noi. Giovanni 3, 16 e 17. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il suo figlio al mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Dio ha tanto amato il mondo, e se fai uno studio sul mondo, vieni usato 7 volte, se non sbaglio, diversamente nel Nuovo Testamento, nella Bibbia. Questo sarebbe coloro che avrà salvato. Ha tanto amato gli uomini quando erano peccatori che ha mandato il suo figlio. Cioè Dio ha amato il mondo quando vedeva il peccato del mondo e non vedeva altro, perché non c'era altro. Quando non c'era del bene, non c'era dell'obbedienza, non c'era nulla per attirare lo sguardo di Dio. E in quella condizione Dio ha amato, quanto ha amato, quanto, al punto di dare il suo unigenito figlio, mandarlo come sacrificio per il peccato di uomini ribelli, insensati, schiavi dei loro peccati. L'amore di Dio non è dovuto a qualcosa di merito in coloro che Dio ama, e perciò non è che possiamo perdere l'amore di Dio, perché non dipende da noi. Se tu mai pensi che Dio sia più lontano da te, allora tu puoi non essere in stretta comunione con Dio, se vivi nel peccato, ma non puoi essere amato meno da Dio. E se mai ti senti che Dio ti allontana e non ti ama, è un pensiero falsissimo. Dio ti ama, perché quello è una scelta sua e non dipende da te. E io voglio invitare ciascuno di voi a meditare su questo. Questo non vale niente come verità che tu sai, se non vivi questa verità, se non scegli di ricordare questa verità, se non durante il giorno ripetutamente: Signore, in questo momento tu mi guardi con amore, perché quello è il tuo cuore per me. Oh Signore, sono caduto, eppure mi guardi con amore, e perciò io torno a te e confesso il mio peccato. Oh, che possiamo ricordare questa verità. Passo a Romani 5, un brano che conosciamo, grazie a Dio, molto bene, ma voglio leggerlo di nuovo. Notare quando è che Dio ha scelto di amarci. Dipende qualche minima parte da noi. Romani 5, da 1 a 10. Questo amore immenso, no, non dipende da noi. Leggo. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo anche avuto, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nel quale siamo saldi e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. E non soltanto questo, ma ci vantiamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce perseveranza. La perseveranza, esperienza, e l'esperienza, speranza. Ora, la speranza non confonde, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Perché mentre eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Difficilmente, infatti, qualcuno muore per un giusto. Forse qualcuno aderebbe a morire per un uomo da bene, ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo. Che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Molto più dunque, essendo ora giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di lui. Infatti, se mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del suo figlio, molto più ora che siamo riconciliati saremo salvati mediante la sua vita. E non solo, ma anche ci vantiamo in Dio per mezzo del Signore nostro, Gesù Cristo, tramite il quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione. Noi siamo saldi nella grazia. Cos'è grazia? È la bontà che noi non meritiamo e che non potremo mai meritare. Siamo salvati per grazia. La nostra salvezza, l'amore di Dio per noi non sono meritati. L'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori quando? Quando eravamo ancora peccatori, lui ha iniziato la sua opera di amore mandando Cristo per noi. E poi ci ha salvato, ha sparso il suo amore nei nostri cuori. Dio vuole che conosciamo il suo amore. Dio vuole che pensiamo al suo amore. Dio vuole che pensiamo a questo tutti i giorni. Dio vuole che siamo presi, perché è così immenso il suo amore. Tu, visto che è così grande, pensi tutti i giorni all'amore di Dio per te? Non in senso dottrinale, ok Signore, oh mio elenco, ti ringrazio per il tuo amore, ti ringrazio per la tua bontà. No, 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 no. Sto parlando non di menzionarlo in una preghierina. Sto parlando di pensarci. Di pensarci. Signori, questa prova difficile viene dalla tua mano amorosa. Questa prova difficile è gestita dal tuo amore perfettamente perché tu mi ami e non sta durando troppo. Questo è da te perché tu mi ami e tu sai cosa mandarmi. Allora io ti ringrazio che mi ami, ti ringrazio che tu sei in controllo. Ti ringrazio che questa prova porta del bene. Tu fai cooperare tutte le cose al mio bene perché mi ami. Oh Signore, grazie per questo. Ci pensi? Ci pensi? Ok, lo Spirito Santo ci aiuti a comprendere più questo. Notate anche in questo brano che Dio manifesta il suo amore per noi mentre eravamo ancora peccatori. E quanto grande è l'amore, dando suo figlio Gesù Cristo. Cioè, non potevamo essere peggio e l'amore non poteva essere più grande. Noi non potevamo essere peggio, mentre eravamo senza forza, vuol dire senza alcuna capacità di fare qualunque cosa per Dio. E ha fatto il dono più grande. Le nostre cadute non cambiano l'amore di Dio per noi. Dio non ci ama perché siamo bravi o buoni. Dio ci ha amato e continua a amarci nella nostra condizione peggiore. E Dio ha fatto l'impensabile. È l'indispensabile. Ha dato Gesù Cristo per salvarci. Questo è l'amore di Dio per coloro che Egli salva. Quell'amore non verrà mai meno. Visto che Dio ci ama così tanto, e ci ama così tanto, non serve dubitare l'amore di Dio per noi, come se Dio dovesse aver scelto di non tenerci come i suoi perché siamo caduti. Non ci ha presi perché siamo bravi. Che stoltezza la menzogna che forse non sono salvato perché non cammino bene. Non sei stato salvato perché camminavi bene. Sei stato salvato perché tu eri un peccatore che Dio voleva salvare. E Dio ti ha rigenerato, e Dio ti ha donato la fede, e Dio ti ha donato il ravvedimento, avendo prima di tutto mandato Gesù Cristo. No, la salvezza non è dovuta di qualcosa che tu hai fatto. Non puoi perdere la salvezza perché tu non hai guadagnato la salvezza. Ma io ho creduto, grazie a Dio hai creduto, certo. Non puoi essere salvato senza ravvederti e credere. E devi, tutti, se tu non hai Cristo, devi fare quello. Ma se hai creduto perché la fede è un dono di Dio. E in Roma, in Atti 11 leggiamo che Dio ha concesso il ravvedimento. La salvezza è un dono di Dio. Dio non ci ama di più quando siamo bravi e Dio non ci ama nemmeno quando siamo mancanti nei suoi confronti. Oh, quanto è importante non essere mancanti, oh, quanto duro può essere la disciplina di Dio, quanto possiamo mancare il senso di pace nel cuore, quanto possiamo avere rimpianti, oh, importa, 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 ma non cambia l'amore di Dio per noi. Parlando di questo amore di Dio per noi, trovate con me un altro brano che conosciamo, Romani 8, 28 a 39. Nulla può separarci da questo amore, nulla, grazie a Dio. Nulla comprende le nostre cadute, nulla comprende la nostra debolezza, nulla comprende i nostri dubbi. O che possiamo conoscere più questo amore, leggo. Ora noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento, poiché quelli che Egli ha preconosciuti, li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo Figlio, affinché Egli sia il primogenito fra molti fratelli. E fra quelli che ha predestinati, li ha pure chiamati, quelli che ha chiamati, li ha pure giustificati. E quello che ha giustificati li ha pure glorificati. Che diremo dunque circa queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto e inoltre è anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà l'afflizione o la distretta o la persecuzione o la fame o la nudità o il pericolo o la spada? Come sta scritto, per amore tuo siamo tutto il giorno messi a morte. Siamo stati reputati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né potenze, né cose presenti, né cose future, né altezze, né profondità, né alcuna altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. È importante che cresciamo nel comprendere di più il cuore di Dio per noi e che nulla può cambiare il suo cuore per noi e che nulla può separarci da quell'amore. Come dicevo, quel nulla comprende tutto quello che può succedere a noi e tutto quello che noi possiamo fare. L'amore di Dio ha origine in Dio e non dipende dal nostro comportamento o quello che succede a noi. Non è, e se uno dice, allora non importa se io pecco. No, se tu hai quel cuore, se hai quel cuore, è una chiara dimostrazione che non hai lo Spirito Santo e non sei salvato. Se tu pensi che non importa che tu pecchi, ma Dio mi ama, non importa. Ah, dove il peccato abbonda, la grazia sovrabbonda, e quindi posso peccare? No. Lo Spirito Santo ci brama fino alla gelosia. E a chi pensa, come ho appena detto, leggi 1 Giovanni attentamente. Chi dice, io l'ho conosciuto, e continua a camminare nel peccato, e non è aggravato, e non chiede perdono, perché non importa, non l'ha mai conosciuto. Però se tu, come credente, riconosci quanto tu cadi e ti affligge, ma dice, ma non mi affligge abbastanza, perché mai ci affligge abbastanza. Nessuno è mai aggravato abbastanza per il peccato, non in questa vita, perché se non è possibile. Cioè Dio è assolutamente santo e noi non vediamo la pienezza e la santità di Dio. Non possiamo capire la gravità del peccato se non vedo la pienezza e la santità, che non è ancora possibile. Quindi dobbiamo sempre essere più aggravati di quello che siamo. Ma Dio non ci ama meno per le nostre cadute. Finché restiamo nel peccato non avremo la gioia della salvezza e non avremo la pace che si sente, non avremo ricca comunione con Dio, non saremo ripieni di spirito, non produrremo frutti, ma nulla ci separerà dall'amore di Dio e Dio farà il necessario per farci tornare a Lui. Quanto è più bello quando restiamo con Lui. Voglio vedere un altro brano solo per ricordarci. Dio ci ha amati quando noi eravamo morti nei nostri peccati. Leggo Efesini 2, iniziando al versetto 1. Quando è che Dio ci ha amati? Dio ha vivificato anche voi che eravate morti nei falli, nei peccati, nei quali un tempo camminaste, seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza, fra i quali anche noi tutti un tempo vivemmo, nelle concupiscenze della nostra carne, adempendo i desideri della carne e della mente, ed eravamo per natura figli di ira, come anche gli altri. Ma Dio, parola incredibile, ma Dio, che è ricco in misericordia, per il suo grande amore, con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Voi siete salvati per grazia. E ci ha risuscitati con Lui. E con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, per mostrare nelle età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia con benignità verso di noi in Cristo Gesù. Mi fermo là. Quando e come Dio ha operato? Dio che è ricco in misericordia per il suo grande amore con il quale ci ha amati quando eravamo morti nei falli, ci ha salvato. Allora, le nostre tante cadute non cambiano l'amore di Dio per noi. Il motivo per cui Dio ci ha vivificati con Cristo non era perché eravamo bravi, era per il suo grande amore. E quindi nulla cambia quel amore. Tu stai pensando a questo? Vediamo questo in brano dopo brano dopo brano. Io non leggo, ma se leggessi Romani 9, parla del fatto che ha scelto di amarci. Secondo Tessalonicesi 2:13. Leggo quello. Ma noi siamo obbligati a rendere del continuo grazie per voi a Dio, fratelli amati dal Signore, perché Dio fin dal principio vi ha eletti a salvezza, mediante la santificazione dello Spirito e la fede nella verità. Fin dall'inizio, prevedendo il vostro peccato, Dio vi ha eletti alla salvezza per amore. Questo è il cuore di Dio. Secondo Timoteo 1:9 rende chiaro che la salvezza non è dovuta alle nostre opere. Parlo di Dio, ci ha salvati e ci ha chiamati con una santa vocazione, non in base alle nostre opere, ma secondo il suo proponimento e la sua grazia che ci è stata data in Gesù Cristo prima dall'inizio dei tempi. Notate che la grazia ci è stata data in Cristo prima dall'inizio dei tempi. Dio ci ha amato. Non avevamo fatto niente per meritare quell'amore. E quindi l'amore di Dio non è meritata. Questo è quello che leggiamo volta dopo volta. Voglio leggere Tito 3, 3 a 7. Anche noi, infatti, un tempo eravamo insensati, ribelli, erranti, schiavi di varie concupiscenze e volutà, vivendo nella cattiveria e nell'invidia, odiosi e odiandoci gli uni gli altri. Ma quando apparvero la bontà di Dio nostro Salvatore e il suo amore verso gli uomini, egli ci ha salvati non per mezzo di opere giuste che noi avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo, che egli ha copiosamente sparso su di noi per mezzo di Gesù Cristo, nostro Salvatore, affinché giustificati per la sua grazia diventassimo eredi secondo la speranza della vita eterna. Questo brano ci spiega l'amore di Dio per noi e la sua misericordia non erano dovuti, insieme alla sua bontà, a nulla di buono in noi. Primo Giovanni 4, 10 e 19. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Lui ha amato noi e ha mandato il suo Figlio per essere la propiziazione per i nostri peccati. 19. Noi lo amiamo perché Egli ci ha amati per primo. Vedere l'amore di Dio, immeritato, è quello che suscita in noi amore per Dio e obbedienza a Dio e gioia in Dio. Dio non ci ama di più quando camminiamo bene, non ci ama di meno quando siamo un disastro, e siamo spesso un disastro. Dio ci ama perché Dio ci ama e nulla cambia quell'amore. E quindi io voglio lasciarvi con questo pensiero: pensa, merita, focalizza sull'amore di Dio. Se ci fermiamo a considerare la santità di Dio, quanto riusciamo a comprendere, e quanto ogni peccato è un'abominazione a Dio, e se fermassimo a pensare alla santità di Dio e poi a quanto noi cadiamo, diventa chiaro che se l'amore di Dio dipendesse da noi, Dio non ci amerebbe mai. Non potrebbe. Il minimo peccato e dovrebbe smettere di amarci se dipendesse da noi. Se l'amore dovesse essere un po' meritato, Dio non ci amerebbe, perché al nostro meglio siamo ancora imperfetti. Il nostro peccato è troppo terribile agli occhi di un Dio tre volte santo. Dio non amerebbe mai nessuno se dipendesse da noi. Però, come abbiamo visto ripetutamente in questi brani e tanti altri che ci sono, Dio ama perché è il cuore di Dio ad amare. Quindi, fratelli e sorelle, non è una verità intellettuale da sapere. È una verità preziosa e meravigliosa a cui dobbiamo aggrapparci. Dobbiamo pensare tutti i giorni a questo. A nostro meglio siamo mancanti e cadiamo spesso davanti a un Dio santissimo, ma le nostre cadute non cambiano il suo amore per noi. E quindi dobbiamo scegliere. È una scelta. È una scelta. Possiamo avere bisogno di appoggi, possiamo incoraggiare gli uni gli altri, possiamo farci dei ricordi, imparare i versetti a memoria, fare quello che serve, perché i miei pensieri non vanno lì, vanno giù, a me stesso, a quanto sono un disastro, alle mie debolezze, ai miei problemi, alle mie faccende. Io ho bisogno di organizzarmi, per pensare abbastanza, che non è mai abbastanza l'amore di Dio. Ma se noi scegliamo di pensare all'amore di Dio per noi, ci cambierà la vita. Allora, se io, se tu non pensiamo all'amore di Dio per noi, se è un pensiero che onestamente raramente ci entra in testa, la vita cristiana sembrerà un durissimo giogo. Non avremo gioia. Avremo sconfitta dopo sconfitta con il peccato. Saremo pieni di dubbi. Avremo un cuore abbattuto o amareggiato. E tutto questo male arriva se scegliamo a pensare a noi stessi, la nostra situazione, i nostri pensieri, i nostri problemi, anziché a Dio. Se invece scegliamo di pensare tutti i giorni a Dio e al suo cuore per noi, al suo amore per noi, alla sua potenza, alla sua sapienza nel gestire tutto, cambia tutto. Ci protegge dallo scoraggiamento, ci protegge dai dubbi. Dubbi non riescono a stare nella stessa stanza dove c'è pensiero dell'amore di Dio. Vengono schiacciati. Pensare all'amore di Dio ci fa vedere l'inganno del peccato. Cosa può offrirmi quella tentazione in confronto con l'amore di Dio? Penso all'amore di Dio ci stimola a combattere il buon combattimento perché so che quel Dio mi porterà fino in fondo. Ci incoraggia a spenderci per la gloria di Dio, perché vedendo il suo amore per me così immenso, io voglio vivere per Lui. Quindi, quando leggi la Bibbia, fermati a riconoscere che il Dio di cui stai leggendo è il tuo Dio. Non leggi per imparare i fatti su Dio, per poter insegnare e raccontare ad altri, per quanto ha un certo valore, ma leggi per conoscere il tuo Dio. Stai leggendo il tuo Dio. Grazie a Dio, il nostro Dio. Quando leggi della sua cura e del suo popolo, guarda come non smetti di amare Israele. Fermati. Ma Signore, quello è vero per me. Non smetti di amare me. Guarda come gestiva tutto, quello che ha fatto con Giuseppe, ma sembrava terribile. Ma era tutto gestito. Signore, la mia vita è tutto gestito. Mi trovo, sembra, nel carcere in Egitto. Ingiustamente, ma non è uno sbaglio. Stai lavorando anche nella mia vita. Quando Davide viene unto come re e poi deve scappare dalla per la vita da Saul. Ma signori, è abbandonato da tutti. Oh no, signori, ecco capisco, tu stavi preparando il suo cuore e le mie prove servono per me. Tu stai gestendo per me, per il mio bene. Leggi per conoscere il tuo Dio. Non leggi per conoscere i fatti storici di Dio, leggi per conoscere il tuo Dio, per capire che sta lavorando nella tua vita con amore. Quindi se tu sei un figlio di Dio, io voglio incoraggiarti a pensare molto di più all'amore di Dio. E poi riempiti con ringraziamenti, ringraziamenti a Dio, profondi e ripetuti. Per questo grande amore possiamo avere grande gioia se scegliamo di tenere i nostri occhi fissi su Dio e in un modo particolare sull'amore di Dio per noi, che è la base di quello che Dio fa. Tu vuoi gioia? Vuoi vittoria? Vuoi essere incoraggiato nelle prove? Vuoi avere vittoria sui peccati? Vuoi sentire la pace? Pensa a Dio e al suo amore per te in Gesù Cristo. E se tu non hai Dio, non devi dire, ma non ama me. Ravvediti, credi in Gesù Cristo, riconosci il tuo bisogno e tu conoscerai quell'amore. Perché Dio dice, chiunque viene a me, dice Cristo, io non lo caccerò via. Chiunque viene a me. O che possiamo conoscere l'amore di Dio per noi in Gesù Cristo, preghiamo. Signore nostro, E per grazia possiamo dire Padre nostro. Non era possibile perché noi eravamo figli di ira. Ma tu ci hai amati. Prima della creazione del mondo, ci hai eletti alla salvezza. E ci ami tuttora e ci amerai per sempre. E non vogliamo cadere. E non dovremo cadere, ma Padre, cadiamo. Ma non cambia il tuo amore per noi. Allora io semplicemente ti dico grazie. Grazie per il tuo amore per noi così grande che quando eravamo morti, insensati, ribelli, erranti, schiavi del peccato, nella tua grande bontà ci hai amati e hai usato misericordia per rigenerarci. E tu continui la tua opera perché tu porterai a compimento l'opera che tu hai iniziato in noi. Cosa possiamo dire? Possiamo dire che siamo stati stolti, tante volte stolti, scegliendo di pensare a tutt'altro che te e il tuo amore per noi. E ti chiedo perdono, personalmente e in nome di noi tutti. Ma non dobbiamo continuare a vivere così. Oggi lo Spirito Santo ci ha parlato, ci ha mostrato qualcosa in più del tuo immenso amore. Oggi possiamo scegliere di concentrare su te, pensare a te e al tuo amore per noi, alla tua potenza, le promesse. Ti prego che possiamo fare questo, che possiamo aiutare gli uni gli altri a fare questo, perché ci trasformerà la vita. Tu ci hai provveduto tutto questo. Ti ringrazio che tu ci ami così, in modo che possiamo pensare a questo amore. Opera in noi e grazie per il tuo amore ed è tutto per mezzo di Gesù Cristo. E nel suo nome ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.